In questa edizione di Salute e Società, lupus, terapia sottocutanea, febbraio mese di prevenzione della retinopatia diabetica, mieloma, il ruolo degli immunomodulanti, epatite C, il genotipo virale. Bentrovati da Marco Caracciolo. Lupus, un'iniezione alla settimana con una penna preriempita, facile da gestire per la somministrazione sottocute. Si appoggia su pancia o coscia e, come per attivare una penna, si schiaccia il pulsante e in 20 secondi la terapia è completata. Il servizio di Antonella Pitrelli e le interviste ad Andrea Doria, direttore della reumatologia dell'Università di Padova, Mariella Caprino del gruppo LES Lombardia e Rolando Porcasi, terapeutic area medical manager immunology di GSK.
Presentata un'importante innovazione destinata a migliorare la vita di chi è affetto da lupus eritematoso sistemico, malattia cronica autoimmune che provoca lesioni infiammatorie. Se fino ad oggi l'unica terapia era con infusione endovenosa, costringendo il malato a ricoveri e trasferimenti, ora grazie ad una nuova formulazione bastano 20 secondi di tempo e una penna che, appoggiata su pancia o coscia, rilascia il farmaco sotto la pelle.
Quello che mancava di questo farmaco, che ha dato tanti benefici a questi pazienti, era una formulazione più amichevole, per non dirla in inglese. E la formulazione amichevole è arrivata, si chiama sottocute, ed è una somministrazione che il paziente può fare comodamente a casa, settimanale, nella comodità delle proprie mura domestiche, con chi vuole lui e, diciamo, nel momento della giornata che preferisce. Quindi pensiamo che questo ulteriore upgrade di questo farmaco possa portare notevoli benefici sempre e soprattutto dal punto di vista del paziente, poi del nostro sistema sanitario nazionale.
I pazienti con LES rischiano di incorrere in danni irreversibili a più organi come cuore, reni, polmoni, sia a causa della patologia che per la tossicità dei farmaci. Belimumab, oggi disponibile in questa nuova formulazione, è al momento ancora l'unico anticorpo monoclonale efficace nel ridurre l'attività del lupus.
Il Belimumab ha rappresentato certamente un passo in avanti, è una terapia aggiuntiva, diciamo così, una terapia che viene associata a quella che è la terapia standard, e si è visto che associando questa terapia alla terapia standard si riesce a ridurre l'attività della malattia, si riesce a ridurre la riacutizzazione della malattia, si riesce a ridurre la dose di cortisone che i pazienti assumono quotidianamente, e attraverso tutte queste cose si riduce quello che è fondamentalmente la cosa che deve essere evitata, che è il danno permanente.
Passerò a sottocute, beh, questo è scontato, perché sono più, come posso dire, ho più tempo per me, più riposata, ma nello stesso tempo forse come posso dire, mi copre di più, perché avendolo settimanalmente tu non hai il tempo di, come quell'altro che magari c'è qualche giorno che magari non stai bene o che, perché non mi copre tutto il mese, mentre così col settimanale sì passerò sottocute, questo è poco ma sicuro.
Il Centro Ambrosiano Oftalmico, in collaborazione con l'Ospedale San Raffaele di Milano, promuove a febbraio il mese della prevenzione della maculo e retinopatia diabetiche. Sono 30 i centri presenti su tutto il territorio nazionale in cui si potrà effettuare una visita oculistica gratuita. Il servizio di Massimiliano Bordignon e le interviste a Lucio Buratto, direttore scientifico del Centro Ambrosiano Oftalmico di Milano, Francesco Bandello, direttore della clinica oculistica dell'Università Vita Salute San Raffaele di Milano, e Massimo Porta, diabetologo, direttore della scuola di specializzazione in medicina interna dell'Università di Torino.
Comincerà il 4 e durerà fino al 28 febbraio il mese della prevenzione della maculo e retinopatia diabetiche, importante iniziativa medico-sociale promossa dal Centro Ambrosiano Oftalmico in collaborazione con l'Ospedale San Raffaele di Milano. In questo periodo, in 30 centri sparsi lungo tutto il territorio nazionale, si potranno effettuare visite oculistiche gratuite volte alla rilevazione di queste due invalidanti patologie che, se non diagnosticate per tempo, possono portare alla cecità.
La maculopatia diabetica è una manifestazione delle complicanze croniche del diabete. In particolare si manifesta con una riduzione della capacità dei capillari della retina, in particolare della zona della macula, la parte centrale della retina, quindi la parte nobile, quella che ci permette di vedere i colori e i dettagli, e i capillari diventano permeabili e quindi lasciano passare sostanze liquide dal sangue che contengono, quindi plasma e anche proteine e lipidi. Di conseguenza nella macula si viene a formare una zona di gonfiore, di edema, e questa interferisce pesantemente con la visione.
Purtroppo pochi diabetici sanno che appunto il diabete può colpire l'occhio e portare a gravi conseguenze per la vista. Lo scopo di questa campagna è proprio quello di informare la popolazione di questa patologia che colpisce l'occhio. La campagna quindi coinvolge una trentina di ospedali e cliniche universitarie e centri privati in tutta Italia, in modo da coprire un po' tutto lo spazio regionale.
Nel 2016 sono stati presentati i risultati della più grande indagine epidemiologica mai condotta sul diabete, riguardante 146 paesi in un arco temporale di 34 anni. I dati sono allarmanti: il numero dei diabetici è quadruplicato, passando dai 108 milioni nel 1980 ai 422 milioni del 2014, e se tale trend sarà confermato nel 2025 sono attesi 700 milioni di pazienti, con un conseguente collasso economico di tutti i sistemi sanitari. Per quanto concerne l'Italia, si è passati dai 2,4 milioni di diabetici nel 1980 ai 4,3 milioni nel 2014.
La durata della malattia è il principale fattore di rischio. Tra gli altri fattori di rischio c'è la qualità del controllo metabolico, che vuol dire che un paziente che si comporta bene con la propria malattia, un paziente che è attento, che cerca di seguire le norme che il diabetologo raccomanda, è un paziente che ha minori probabilità di sviluppare le complicanze retiniche, le sviluppa più tardi e le sviluppa in una misura meno grave, come hanno dimostrato tutti gli studi in cui la qualità del controllo metabolico è stata correlata con il livello di retinopatia presente.
Lo studio Optimism fa il punto sul ruolo degli immunomodulanti nella terapia in pazienti con mieloma multiplo, pretrattati refrattari ad una terapia di prima linea con lenalidomide. Ne abbiamo parlato con Michele Cavo, ematologo dell'Università di Bologna.
È uno studio disegnato per pazienti con mieloma multiplo ricaduto refrattario che avevano ricevuto da una a tre precedenti linee di terapia, la totalità dei quali erano stati esposti ad una terapia con lenalidomide e che si erano dimostrati refrattari alla lenalidomide per circa il 70% dei casi della popolazione arruolata.
Dunque, quali farmaci sono stati studiati e con quali schemi?
Il braccio di controllo era rappresentato da pomalidomide ed esametasone, la terapia sperimentale lo stessa combinazione in aggiunta al bortezomib.
Quali sono stati i risultati dello studio?
I risultati dello studio in generale, per come sono stati riportati all'ASCO e all'EHA, hanno dimostrato un raggiungimento dell'endpoint primario, che era un prolungamento significativo della sopravvivenza libera da progressione di morte, la cui mediana è stata di 11 mesi nel braccio di terapia sperimentale. In occasione del congresso ASH, l'analisi è stata focalizzata sui pazienti che avevano ricevuto la combinazione bortezomib, pomalidomide ed esametasone come terapia di seconda linea dopo una pregressa refrattarietà ad una esposizione all'enalidomide come parte del programma terapeutico di prima linea, e i risultati hanno dimostrato che la sopravvivenza mediana libera da progressione o di morte è risultata essere di circa 18 mesi per i pazienti trattati con il regime a tre farmaci, con un vantaggio ancora più rilevante nei confronti della popolazione di controllo.
Dunque, questo studio può aprire nuove prospettive di cura?
Questo studio apre sicuramente nuove prospettive di cura, perché va a intercettare una popolazione di pazienti progressivamente crescente numericamente, vale a dire coloro che ricevono lenalidomide continuativamente come terapia di prima linea e che sviluppano una progressione di malattia in corso di esposizione a lenalidomide.
Oggi che le terapie per l'epatite C hanno una percentuale di successo vicina al 100%, ci si dedica all'ottimizzazione delle cure. I fattori da osservare sono il genotipo virale e le caratteristiche del paziente. Ne abbiamo parlato con Massimo Galli, presidente della Società Italiana di Malattie Infettive Tropicali, SIMIT.
Noi abbiamo un virus che, se fosse stato classificato con criteri più stringenti, non sarebbe stato un virus, avremmo avuto 6-8 virus diversi. tanti sono i genotipi virali che hanno una differenza l'un con l'altro così marcata da essere veramente molto, molto differenti l'uno dall'altro. Abbiamo un virus che ha il vizietto di non lasciarti un'immunità permanente, anche se tu te lo togli spontaneamente o con la terapia, ti puoi rinfettare addirittura con lo stesso genotipo, oltre che con gli altri sette. Siamo quindi in una condizione molto particolare su cui avere questo genere di informazione rimane importante, anche se disponiamo di alcuni farmaci con queste capacità pangenotipica, cioè capaci di funzionare quasi allo stesso modo sui principali genotipi che dobbiamo fronteggiare. Ma questa informazione è importante per tutta una serie di altri buoni motivi, d'ordine epidemiologico, d'ordine di tracciamento dell'ulteriore eventuale epidemia o delle eventuali reinfezioni, per quanto riguarda anche l'impatto un po' diverso che un genotipo o un sottotipo, perché i genotipi sono divisi anche in ulteriori sottotipi, possono avere nei confronti dell'evoluzione clinica in questo o quel paziente. Non ci starei francamente ad una semplificazione eccessiva che arrivi a togliere il discorso del genotipo dalla determinazione delle caratteristiche di una persona. Tocca trovare un compromesso valido o comunque una organizzazione che ti consenta il più possibile il test and treat. Hai la persona che scopri ex novo con l'infezione d'HCV, possibilmente lo tratti subito o il più presto possibile, ma non rinunciando ad avere questa e anche un'altra informazione importante: il livello di fibrosi del fegato, che devi in qualche modo riuscire comunque a codificare. A trattamento già iniziato? Forse oggi è possibile, però anche questa è un'informazione che devi avere.
Per questa edizione è tutto. Da Marco Caracciolo, a risentirci.